È incredibile pensare che, per un medico seguire le regole alla lettera potrebbe paradossalmente portarla a una condanna in tribunale. Ne sono rimasto davvero sbalordito leggendo le carte.
Sembra un paradosso, vero? Sarebbe rassicurante avere un approccio così, diciamo, binario per tutto.
Sì, ma infatti, di solito si pensa alla medicina come una scienza quasi matematica. Vedi una frattura sulla lastra, applichi il gesso e il problema è risolto.
Magari fosse così pulita e prevedibile. Sono sicura che a molti piacerebbe, ma la realtà clinica non funziona proprio così.
Assolutamente. E in questo nostro approfondimento di oggi entriamo proprio nel vivo di questo cortocircuito. Analizziamo i documenti della legge Gelli-Bianco e una recentissima sentenza della Cassazione.
La 13.141 del 2025, per l'esattezza.
Esatto, quella. Il nostro obiettivo è capire cosa succede quando la scienza medica incontra il rigore inflessibile del diritto, insomma, quel delicato equilibrio tra l'uso di protocolli standardizzati e la necessità di curare l'unicità di ogni persona.
Fino a qualche anno fa, sai, un medico sceglieva a quale protocollo affidarsi con una certa libertà. Non c'erano vincoli così stretti.
Certo, ma l'articolo 5 della legge 24 del 2017 ha cambiato completamente le carte in tavola.
Praticamente ha stravolto lo scenario. Le linee guida non sono più dei semplici suggerimenti tra colleghi, sono diventate un vero e proprio metro di giudizio legale.
E, se ho capito bene, vengono raccolte nel sistema nazionale linee guida gestito direttamente dall'Istituto Superiore di Sanità, giusto?
Corretto. E ti chiederai, ma se per una specifica patologia queste linee guida mancano?
Me lo chiedevo, infatti.
In quel caso il giudice guarda alle cosiddette buone pratiche clinico-assistenziali. Il legislatore ha creato tutto questo per dare un ancoraggio oggettivo ai tribunali.
Cioè, immagino che funzioni un po' come un ricettario ufficiale del governo. Se c'è una richiesta di risarcimento, il giudice prende la ricetta e controlla.
Proprio così. Se il professionista ha seguito il protocollo, parte con una forte presunzione di diligenza a suo favore. In ambito penale, questo fa da scuda per escludere la colpa per reati gravi.
Tipo le lesioni o l'omicidio colposo.
Esattamente. Agisce come uno scudo legale protettivo.
Sembra la soluzione perfetta per evitare errori, però, e qui la questione si fa davvero interessante, quello scudo ha una condizione bella grossa, l'obbligo di considerare le specificità del caso concreto.
Ed è qui che la teoria sbatte contro la vita reale. Le linee guida descrivono il paziente tipo.
Ma il medico non ha davanti una statistica, ha davanti una persona in carne e ossa.
Esatto, con la sua storia clinica, magari con allergie rare o altre malattie che si sovrappongono, quelle che tecnicamente chiamiamo comorbidità.
Ma aspetta un attimo, non è spaventoso per un professionista dover scegliere attivamente di, cioè, infrangere una direttiva legale proprio per dimostrare diligenza?
Sembra assurdo, lo so, ma è la vera essenza dell'autonomia decisionale. La legge parla di due concetti chiave, il discostamento virtuoso e l'adesione colposa.
Quindi, in pratica, a volte devi violare la regola per salvare il paziente.
Sì, questo è il discostamento virtuoso. Significa ignorare la linea guida perché applicarla farebbe danni, ovviamente annotando minuziosamente i motivi nella cartella clinica.
Chiaro. Non si può improvvisare. E l'adesione colposa, invece?
L'adesione colposa è l'opposto. È seguire il protocollo ciecamente, nascondendosi dietro la regola, pur sapendo che a quella specifica persona serviva un trattamento diverso.
Incredibile. E questo non è solo un dibattito filosofico. Leggendo la sentenza della Cassazione penale di cui parlavamo prima, emerge una cosa forte.
Assolutamente. Dichiarare in tribunale ho seguito la linea guida non è più uno scudo assoluto.
Anzi, la sentenza dice chiaramente che un'adesione acritica può trasformarsi in vera e propria negligenza o imprudenza.
Vero? Se i sintomi richiedevano un approccio diverso, non hai scuse. La regola scritta, per quanto precisa, non può mai e poi mai sostituire il ragionamento clinico.
In pratica, aver seguito il manuale di istruzione alla perfezione ti mette dalla parte del torto se nel frattempo smetti di guardare chi hai davanti.
Il sistema non vuole esecutori meccanici, richiede professionisti, persone in grado di giustificare perché una direttiva era inadatta a quello specifico corpo in quel momento esatto.
Certo, le linee guida sono una bussola insostituibile, ma non sono binari ferroviari. La mente umana rimane lo strumento diagnostico principale.
Diciamo che l'autonomia del medico è salva. ma comporta enormi responsabilità.
Il che mi lascia con una riflessione un po' provocatoria per chiudere. Immaginiamo che in futuro un'intelligenza artificiale inizi a produrre linee guida cliniche inattaccabili basate sui dati.
Oh, scenario molto affascinante, ma anche inquietante.
Infatti, come farà il sistema legale a tutelare quell'intuito umano che oggi, come abbiamo visto, impone al medico di deviare dal protocollo quando serve disperatamente?
Bella domanda. Forse la vera sfida dell'innovazione non sarà avere risposte preconfezionate, ma conservare il coraggio di guardare oltre la rigidità dei numeri.
Davvero un ottimo spunto su cui riflettere. Chiudiamo qui il nostro approfondimento su questa affascinante dinamica tra medicina e legge. A presto!